Invito la sorella Karin a leggere per noi Seconda Cronache, il capitolo 26. Seconda Cronache, capitolo 26, dal versetto 16 fino alla fine.
Ma quando fu divenuto potente, il suo cuore, insuperbitosi, si pervertì. Ed egli commise un'infedeltà contro il Signore, il suo Dio, entrando nel tempio del Signore per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti del Signore, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzia e gli dissero: «Non spetta a te, Uzia, offrire incenso al Signore, ma ai sacerdoti, figli di Aronne, che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria davanti a Dio e al Signore». Allora Uzia, che teneva in mano un turibolo per offrire l'incenso, si adirò. E mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti, nella casa del Signore, presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono. Ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte, e lo fecero uscire in fretta, ed egli stesso si affrettò ad andarsene fuori, perché il Signore lo aveva colpito. Il re Uzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte, e rimase nell'infermeria come lebbroso, perché era escluso dalla casa del Signore, e Jotam, suo figlio, era a capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il rimanente delle azioni di Uzia, le prime e le ultime, è stato scritto dal profeta Isaia, figlio di Amoz. Uzia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con i suoi padri nel campo delle tombe del re, perché si diceva è lebbroso. E Jotam, suo figlio, regnò al suo posto.
Amen. Fratelli, stamattina continuiamo la meditazione su una persona che è fra i più grandi dei re di Israele, re di Giuda, Uzia. L'abbiamo descritto la settimana scorsa con quella frase che fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Questo è il riassunto della sua vita. Abbiamo detto che piacerebbe anche a ciascuno di noi avere questa parola scritta dal Signore anche sulla nostra tomba. Fu ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, mentre molti re di Giuda e ancora più di Israele avevano fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Dunque, oggi vorrei meditare con voi il versetto 16, però nel contesto di una persona che nel complesso è stato giudicato buono davanti a Dio, giusto davanti a Dio. Abbiamo letto la settimana scorsa di come era allevatore di bestiame, amava l'agricoltura. Abbiamo letto di come costruì molte città a difesa del popolo, allontanato i nemici, cose che, applicandole a noi, parlano della nostra duplice compito, cioè di andare all'attacco contro il nemico per conquistare sempre nuove terre per l'Eterno, nuovi cuori, nuove famiglie che diano gloria al Signore, ma anche il lavoro di difesa. Certe persone cadono perché sono senza difese. Purtroppo stiamo parlando anche di Davide, che ha le difese umanitarie molto ridotte, una qualsiasi microbo quasi può fargli un gran male. Se noi lavoriamo sulle nostre difese, chiudendo tutte le brecce contro il peccato, contro il nemico, togliendo dalla nostra vita, dalla nostra casa, dal nostro cuore, tutto ciò di cui potrebbe servirsi il diavolo per entrare e prendere possesso, se non di tutta la nostra vita, di una parte della nostra vita. Allora avremo delle buone difese e potremo veramente pronunciare già la vittoria. Le cose nel Signore non sono scontate, nel senso che nel mondo della magia fai così, fai così, fai così in modo meccanico e succedono delle cose. Con il Signore tutto dipende dal rapporto che abbiamo con Lui, tutto dipende dal cammino quotidiano che abbiamo con Lui. Uzia è stato molto saggio ed è diventato potentissimo e alla fine abbiamo chiuso poi la parola la settimana scorsa pensando a questo. Egli fu meravigliosamente soccorso, cose che c'era già nascosto nel suo nome, che significa aiutato o soccorso da Dio. Però, ripeto, nel contesto della vita di una persona che ha fatto tanto bene, troviamo un episodio. Gli episodi possono essere importanti, possono essere di nessun conto. Qualche volta, se c'è qualcuno interessato al calcio qua, si dice, dovevamo pareggiare, perché eravamo uguali, la partita è stata decisa da 5 episodi, cioè ci hanno fatto 5 gol, ma non dovevano farlo, episodi piccoli, però hanno compromesso il risultato della partita e invece di pareggiare una squadra è uscita sconfitta. Gli episodi nella nostra vita possono avere un peso enorme ed è per questo, tornando anche alla parola disciplina, noi giorno per giorno dobbiamo vegliare sul nostro comportamento. 2 piccoli episodi venuti dal carcere. Uno che ho già raccontato questo da alcuni, uno che si lamentava perché gli hanno dato una condanna molto pesante, parecchi anni, e questo qua si difendeva dicendo, ma ho ammazzato una sola persona, mica ho fatto una strage. Oh, non dirlo a me perché sono per la pena capitale, io ti avrei fatto impiccare e basta. Non... Un altro episodio, proprio di ieri, un giovane di famiglia evangelica, di famiglia pentecostale, la mamma, la nonna, gli zii, tutti i familiari evangelici pentecostali. Lui è cresciuto nelle vie del Signore, ma senza badarci tanto, senza impegnarsi personalmente. Fuggiva dal Signore, è andato all'estero, è andato a finire in Spagna per fuggire al Signore. Faceva il camionista. Un uomo buono, un uomo senza problemi, però ha commesso un peccato moralmente grave, anche se non vietato dalle leggi, con delle donne. L'episodio è finito lì. È solo che l'hanno fermato pochi giorni dopo col camion, c'era il GPS sopra, gli hanno affidato un camion rubato da portare all'estero. Adesso si trova in carcere qui a Udine, gioendo perché, come Giona, ha cercato di sfuggire alla volontà del Signore. E sta leggendo la Bibbia, sta pregando per miracolo, è stato messo in cella con un'altra persona che viene ai colloqui. Hanno parlato tanto del Signore insieme, ieri anche di nuovo per miracolo, perché erano tutti arrabbiati, non so perché, gli agenti ieri, e abbiamo potuto parlare. Ha detto, Signore, grazie perché mi hai fatto venire qui in carcere. Ho peccato e ho visto che non posso sfuggire alla tua giustizia. Vogliamo anche noi avere questa serietà. Esaminiamo adesso più a fondo ciò che Uzia ha fatto, soprattutto come scritto nel versetto 16, sempre di Seconda Cronache, capitolo 26, versetto 16. Ma quando fu divenuto potente il suo cuore di Uzia, insuperbitosi, si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro il Signore, il suo Dio. Non voglio parlare dell'infedeltà che ha commesso, ma piuttosto il fatto che non è stato fedele a Dio. Vi dico come ultimo punto, volevo sviluppare questa idea dell'infedeltà, commise un'infedeltà, ma anche nei miei appunti qui ho scritto niente. L'infedeltà è quando non siamo fedeli a Dio. Non voglio fare discorsi lunghi su questo punto. È quando non siamo fedeli a Dio. E quando siamo magari abbastanza fedeli a Dio. Ma vi ho già detto le reazioni di mia moglie una volta che ho accennato il fatto che li ero abbastanza fedeli. Meno male che non avevo una mitragliatrice in mano, un ascio o qualcosa. Oh, per le donne non basta l'essere abbastanza fedeli, ma mi comporto sempre bene, quasi sempre. Oh, o sei fedele o non sei fedele, non ci sono vie di mezzo. Come colpevole o innocente, se hai ammazzato uno o 100 persone, sei sempre colpevole di un reato gravissimo. Fratelli, la mia esortazione di stamattina è basata su questa parola. Siamo fedeli a Dio. Poi, è una cosa strana, perché il versetto 15 parla così bene di lui. La sua fama raggiunse paesi lontani, perché egli fu meravigliosamente soccorso, finché divenne potente. Oh, un'approvazione così, se fosse per dire una pagella, o 10 con lode, proprio il massimo dei voti. Però il versetto 16, colmo dei colmi, inizia dicendo quando fu diventato potente, quando era un uomo riuscito, un uomo di successo, quando era famoso in tutto il mondo per essere un buon rappresentante di Dio, un uomo che Dio difendeva, un uomo che Dio accompagnava nelle sue imprese, facendolo vincere nelle guerre, come facendolo anche prosperare a livello, è scritto anche nella Bibbia, dell'agricoltura e l'allevamento dei bestiami, del bestiame. Al momento di più forte successo, all'apice della sua carriera, è scritto che il suo cuore, insuperbitosi, si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno, contro il Signore. Il cuore, anche qui abbiamo parlato, cantato del cuore nostro. La nostra testa fa mille ragionamenti, ma qualche volta andiamo a fare certe cose esagerate, anche buone, perché non spinti dalla ragione, ma dal cuore. Si parla di fidanzati che affrontano oceani, montagne, il ghiaccio, le pallottole, tutte quelle cose esagerate che dicono, poi bisogna vedere dopo. È il cuore che ci spinge, e qualche volta anche nel male. Non volevo fare qualcosa, ma il mio cuore mi ha spinto a fare una cosa che non volevo fare. C'è un attaccamento, un desiderio, un bramare le cose anche sbagliate, anche sporche. C'è qualcosa che mi spinge da dentro ad operare, nonostante quello che dico con la mia testa, nonostante io sappia che quella cosa è sbagliata, il cuore. Ed è per questo che Dio, anche Dio ha un cuore, Dio parla, non ha un cuore perché Dio è spirito, ma si parla del cuore di Dio. E Dio fa appello al nostro cuore, perché qui c'è la sede delle emozioni, la sede dei desideri. Se il cuore è a posto, anche la mente sarà a posto. Se il cuore è malvagio, anche le nostre opere saranno malvagie. Com'è il nostro cuore? Il cuore è un contenitore. Possiamo parlare in modo spirituale, di solito è pieno di sangue, oltre a tutte le valvole, muscoli, eccetera, pieno di sangue. Il cuore che è vuoto è un cuore di un morto. Anche spiritualmente il nostro cuore deve essere ripieno di qualcosa. O sarà ripieno di amore per Dio o per amore per il diavolo. O amore per Dio o per Mammon, o per Dio o i soldi, o Dio o il successo. Dio, non voglio neanche dire che deve avere il primo posto nel nostro cuore. Dio deve avere il cuore e basta, tutto, non il primo e poi ci sono altre cose. Tutto il cuore deve essere dato a Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Se il nostro cuore è dato al 100% a Dio, noi vinceremo anche in mezzo a tante avversità. Io per tanti anni, quando vedo certi fratelli, dico a loro: io posso vivere al 50% per il Signore, ma Mihai, tu no. Carmine, tu no. Fabio, tu no. Perché sono peccatori, ma terribili questi qua. Renato, poi non parlate. Se non vivono al 100%, cadono. Se lasciano uno spazio così al diavolo, il diavolo anche per il passato loro entrerà, e poi piano piano prenderà possesso di tutto il cuore. Una volta dicevo così: ci sono persone buone come me, come Jessica, come... però sto imparando sempre di più che, non soltanto per le persone che ho nominato prima, ma anche per Jessica, anche per me. O il 100% o sono in pericolo. Rischio di diventare preda del mondo, prede di Satana. Perché? Non perché sono loro più forti di me, perché io ho dato spazio a loro. Il cuore è il luogo dove si combattono le battaglie principali. Ed è per questo che anche stamattina è stato bene che abbiamo cantato di come diamo tutto il cuore al Signore. Non soltanto i, fra virgolette, peccatori in mezzo a noi, ma tutti noi. Amen? Nessuno può essere esonerato da questo fatto. Perché Uzia, se vogliamo fare paragone, era più bravo di tutti noi. Conosceva la potenza di Dio, conosceva la guida del Signore. Ha fatto mille riforme. Il risveglio che ha portato lui nella sua terra, fra il suo popolo, è una cosa che è rimasta anche dopo migliaia di anni. È il frutto della sua opera, ne stiamo godendo anche noi. Eppure c'è stato questo problema. Quando fu divenuto potente, di successo, famoso, il suo cuore non ha agito come doveva agire. C'era la superbia, già suo padre. Possiamo leggere nel capitolo precedente, il capitolo 25 di Amasia, capitolo 25, il versetto 19. Tu hai detto, ecco la parola rivolta al padre di Uzia, tu hai detto: ecco, io ho sconfitto gli Idumei. Grande cosa, hai vinto questi nemici di Israele, e il tuo cuore, reso orgoglioso, ti ha portato a gloriarti. È un colmo, è un paradosso per certi versi. La benedizione di Dio può essere un male per noi se non sappiamo gestire la riuscita, il successo, la benedizione che il Signore ci dà. Nel nome di Dio ha vinto i nemici e poi si è insuperbito. Dopo una vittoria, come sono grande. Il popolo di Dio deve stare in ginocchio davanti al Signore. L'unico grande in mezzo a noi è il Signore. Io posso andare, fratelli, fuori delle osterie. Io devo dire una cosa, vedendo anche certe cose nel passato, anche della mia famiglia. Signore, grazie, perché se non era per te, per il tuo intervento, ero lì adesso. Tu mi hai strappato da quell'ambiente e devo vantarmi di qualcosa. Io mi vanterò di una sola cosa, che il Signore ha avuto pietà di me, ha manifestato la sua forza, ha vinto la mia forza, la mia indifferenza, il mio piacere, il piacere che avevo nel frequentare le osterie. Anche quando non avevo l'età in Inghilterra per bere, se ho conosciuto il Vangelo era perché giravamo a tutti i posti dove si poteva bere. Poi ho trovato un posto dove davano da bere gratis. Non c'era birra, non c'era vodka, non c'era, c'era caffè abbastanza buono, col dolce. C'erano dei biscotti, ma il dolce era il Vangelo. E devo vantarmi di qualcosa, come sono bravo. È una grazia che sono qui davanti a voi oggi e per la sua misericordia che si conferma negli anni. Possiamo avere tutti dei momenti di vittoria, ma ricordiamoci che siamo quello che siamo per la grazia del Signore. Ancora un altro antenato di Uzia, Roboamo, leggiamo il capitolo 12, basta un versetto anche qui, Seconda Cronache 12, il versetto 1. Quando Roboamo fu ben stabilito e fortificato nel regno, benedetto, egli e tutto Israele con lui, abbandonò la legge del Signore. Abbandonò la legge del Signore. Possiamo usare la parola di prima, la disciplina. Il Signore dice di non fare quelle cose, di non giocare, fare giochi d'azzardo, il gambling, il casino. La legge parla del matrimonio che deve essere tenuto santo. Parla del rapporto con la società, con la salute, quello che si mangia, quello che si beve, come tratti le autorità. No, faccio io, sono mai importante, io non ho bisogno di quelle leggi. Ma non c'è sulla faccia della terra uno che abbia prosperato fino alla fine, disubbidendo, trascurando la legge del Signore. Cito questi esempi di uomini grandi, onorati, benedetti da Dio, che hanno lasciato dello spazio alla superbia, all'orgoglio, che si sono creduti più forti di Dio stesso, in quanto potevano trascurare la legge impunemente. Già in carcere c'è questo detto ormai, prima o poi ti beccano. Prima o poi ti beccano. Ed è vero, la giustizia sarà lenta, sono mille problemi, però se lo diciamo questo qua con la giustizia che c'è qui sulla terra, quanto più anche in termini eterni, davanti ad un Dio che conosce ogni cosa. Potremmo parlare di Ezechia, un altro grande, che non fu riconoscente. Questo è il peccato che ha commesso. Come questi altri che abbiamo menzionato prima, si è insuperbito, non fu riconoscente. Avete soldi in tasca? Da dove vengono questi soldi? Ma se hai pregato che non avevi niente e adesso hai soldi, allora è perché Dio ti ha benedetto. Hai mangiato oggi, mangerai dopo. Noi siamo ricchi perché sappiamo più o meno, penso la maggior parte di noi, cosa mangeremo anche domani, dove Gesù dice di pregare per il pane di oggi, noi abbiamo già il pane per domani. Siamo riconoscenti e onoriamo il Signore. Gloria a Dio, e Ezechia si umiliò e fu perdonato e reintegrato. Però do questi esempi di Uzia in modo particolare perché erano persone, permettetemi di dirlo, più bravi di noi, eppure sono caduti. Erano a rischio e tutti noi siamo a rischio nella nostra vita da credenti. E si pervertì. Non voglio parlare tanto perché è una parola già forte, un cuore pervertito. Se diciamo di una persona un pervertito, già, è già grave, già detto tutto. Però il cuore dell'uomo si perverte, diventa corrotto e agisce, come detto prima, dando una spinta a tutta la nostra vita. Il cuore non è più a posto, c'è la superbia, si perverte e poi è scritto: egli commise un'infedeltà, spinto da un cuore marcio. Fratelli, con umiltà, è bene che diciamo che non siamo capaci noi di gestire il peccato. Non siamo capaci di convivere con il peccato. Non siamo capaci di stabilirne i limiti. Io farò così, però non oltre. Provate a dirlo di qualsiasi peccato e scoprirai che ben presto vai oltre. Stiamo seguendo quel caso del gioco, uno che ha perso circa 1 milione di euro al gioco. È andato, oh, ma io sono più forte, vado con 10 euro in tasca. E così è stato. Però 10 euro sono diventati 100 e 100 sono diventati 1000 euro e 1000 euro sono diventati 5000 euro. E così è cresciuto finché non ha perso tutto. Noi non parliamo di gente in via Spalato, parliamo di noi. Noi non siamo capaci di gestire il peccato, perché il peccato è qui, ma a monte c'è il cuore corrotto che abbiamo permesso di corrompersi, aprendo dei varchi. E il cuore adesso controlla. Il cuore è l'essenza della nostra persona, non è la mente. Siamo umili, perché con il cuore corrotto ciò che è buono diventa male e ciò che è male diventa buono. E la testimonianza che ho raccolto questa settimana è di uno che diceva: io volevo andare in chiesa, ma sentivo come una voce dentro il mio orecchio dicendo: no, non state andando in chiesa, andiamo in quest'altro posto che è molto più bello. Quella voce non poteva fare niente se non trovava un cuore disposto ad accogliere quella voce. Gloria a Dio, questa è la persona che ha scoperto che Gesù è il Signore dei Signori. Sapete quelle cose antiche che tutti lo sanno, ma poi in un certo momento incominciano a vivere. In questo uomo il titolo, il nome Signore dei Signori è diventato potente ed è entrato in una sorta di vittoria. Era una vittoria, non totale, non definitiva, ma un passo in avanti, perché ha capito che c'è qualcuno che può signoreggiare sul Signore della sua vita. Ed egli commise un'infedeltà contro il Signore. Non mi ricordo precisamente le circostanze, ma leggendo la mia prima Bibbia, che è tutta rotta, proprio che non, la copertina non esiste più, piena di scotch, in questo brano, parecchi anni fa, ho scritto queste parole: non andare oltre la tua chiamata. Raggiungi tutta la tua chiamata. Questa è una parola per me, la riflessione di un giovane convertito da poco. Uzia ha peccato andando oltre quello che era chiamato a fare. E ho scritto queste cose che anche qui io non sono nessuno di noi uno che può fare tutto. Non siamo persone che devono fare tutto. Dobbiamo fare ciò che siamo chiamati a fare. Non oltre, ma certamente non in qua neppure. Uzia, nel suo orgoglio, ha detto: io faccio anche da sacerdote, offro l'incenso. Ognuno di noi deve, e qui c'è l'unzione di cui abbiamo parlato prima, deve scoprire qual è la propria chiamata. E devi camminare in questo. Ripeto, per persone mature nella fede, il peccato non è uccidere, rubare e altre cose simili. Per il credente maturo è peccato non compiere la propria chiamata. È peccato permettere a certe cose di entrare nella propria vita che impediscono il raggiungimento di ciò che Dio vuole da noi. Cercare la testimonianza della sorella Sue Prosser, sovrappeso, questa è la sua testimonianza, se non mi permetterei di parlare del peso di una donna, era 128 kg, che è un po' tanto per una donna sui 60 anni, 50 aveva quella volta, ancora peggio forse. Il medico ha detto: signora, se non dimagrisce, lei morirà 10 anni prima del previsto. Fatto medico, portare 20 kg di borse della spesa, io lo faccio ogni tanto, adesso faccio una borsa alla volta, prima riuscivo a portare anche 2 taniche di kerosene sul quarto piano. Il medico ha detto: morirai 10 anni prima del previsto per questo peso. Ha iniziato a dimagrire, ha raggiunto il peso forma. Ma ciò che l'ha colpito tanto è che io ho una chiamata, Dio vuole certe cose da me. E se mi tolgono 10 anni della mia vita, vuol dire che non potrò fare quelle cose preparate per me per gli ultimi anni. Io non voglio andare davanti a Dio da disubbidiente. Vogliamo, fratelli, esaminare noi per qualcuno, ma fra di noi non credo che ci sia qualcuno che abbia il peso dei chili, il problema dei chili. Però altre cose possono soffocare la nostra chiamata. Altre cose possono esigere da noi tanto tempo, energie, e direi, metterei così al primo posto anche passione, che vivi per quella cosa invece di per la tua chiamata, al punto che la chiamata viene messa da parte ed è la cosa più triste. Anche questa è un'infedeltà. Io posso fare tutto, si può dire. Sono libero di andare a tutte le partite, giusto per dire una cosa che mi piace, però non ho il diritto di permettere al calcio di occupare il posto che spetta al Signore, tanto più come passione per una squadra. Le mie passioni, le mie ambizioni, i miei desideri devono essere nascosti nel Signore e non in altre cose. Se qualcuno occupa il posto che spetta a Lui, allora va eliminato dalla nostra vita. Se riusciamo ad assegnare il posto che gli spetta, gloria a Dio. Se no Dio dice anche in questo caso di mozzare la mano che offende, cavare l'occhio che ci fa peccare. Vogliamo, fratelli, essere fedeli a Dio. Alla fine non ci verrà chiesto altro. Ben fatto, mio servo, fedele. Ecco la caratteristica che Dio cerca. Non ben fatto tu che hai fondato 1000 chiese, ben fatto tu che hai battezzato 1000 persone, 10.000 persone. Non dirà ben fatto te che hai predicato in 1000 chiese diverse. Dirà ben fatto mio servo fedele. È questo che Dio chiede a noi. Fedeltà, stamattina voglio dire, significa anche camminare nella nostra chiamata, mettendo da parte tutto quello che potrebbe deviare la nostra attenzione, il nostro amore, da questo primo obiettivo. Uzia è andato oltre. Altri non ci arrivano. Vogliamo vedere entrambi come atti di infedeltà, chiedendo la grazia del Signore, perché possa veramente dire di ciascuno di noi, ben fatto, mio servo fedele. Amen.